Ciao a tutti e bentornati nel primo podcast italiano dedicato alla process art per bambini. Io sono Alessandra, sono un'artista e una mamma. In questa puntata vedremo insieme quali materiali artistici mettere a disposizione dei nostri bambini e in che modalità proporli. Prima di iniziare però ci tengo a precisare una cosa. Nella process art non è necessario investire grandi somme di denaro nell'acquisto di materiali e strumenti. Questo perché? Perché la maggior parte delle attività di questo movimento nascono partendo da materiali di riciclo o comunque reperibili in natura. Via libera quindi a rotoli di carta igienica, scatole di cartone, sassi, legnetti, piume e così via. Si può vivere intensamente il processo creativo, e perché no creare anche qualcosa di bello, anche con i pochi materiali che troviamo in casa, che abbiamo in casa. Le cosiddette loose parts, per esempio, sono un ottimo punto di partenza per un progetto artistico. Anzi, il fatto di avere a disposizione del materiale destrutturato può essere un grande stimolo per la fantasia del nostro bambino. Detto ciò, è comunque importante mettere a disposizione dei bambini una serie di materiali che io definisco indispensabili. Partiamo da un materiale base, che è la carta, il classico foglio bianco A4 per la stampante. Ecco, questo genere di foglio dovrebbe essere sempre a disposizione nell'angolino creativo. E se anche i vostri figli, come la mia Maya, fanno fuori risme su risme di carta bianca, esiste una soluzione antispreco, che è quella di sostituire i fogli per la stampante con il retro di vecchi documenti, bollette scadute o comunque tutta quella carta che sarebbe finita nel cestino. Oltre ai classici fogli A4, è bene tenere del cartoncino. Il cartoncino è un materiale versatile che può essere utilizzato in tanti modi, quindi non solo come base per colorare o incollarci sopra, ma anche per attività un po' più strutturate e tridimensionali. Anche in questo caso sarebbe opportuno riciclare il cartone che abbiamo a casa, quindi scatoloni, imballaggi alimentari, eccetera. Ad esempio, un cartoncino che noi in casa utilizziamo spesso per vari lavoretti è quello dei contenitori della pasta. Scelgo questo tipo di cartoncino perché sono puliti, essendoci appunto la pasta secca dentro, sono puliti, non sono troppo grossi, quindi per i bambini sono facili da ritagliare e a volte hanno le classiche finestrelle trasparenti che possono essere uno spunto per delle attività un po' più particolari rispetto al normale. Altri materiali che non possono mai mancare nelle nostre case sono quelli relativi alla pittura. Perciò principalmente parliamo di tempere e acquerelli. E qui potremmo aprire una parentesi lunghissima su questi due materiali. Per quanto riguarda le tempere, abbiamo diverse possibilità di scelta. Per i bambini che stanno iniziando ad approcciarsi alla pittura, io suggerisco di mettere a disposizione le tempere a dita per due motivi. Uno, perché per loro sono più facili da gestire. Pensiamo ad esempio a un bambino di 2 anni che ancora non ha un'impugnatura sicura, quindi non riuscirà a impugnare bene il pennello. Ecco, con le dita farà molta meno fatica. I movimenti saranno molto più fluidi e più naturali. Il secondo motivo è che dal mio punto di vista credo sia importante che il primo contatto del bambino col colore sia attraverso la pelle. Le tempere a dita danno la possibilità di sentire il colore, di viverlo, non solo con la vista, ma anche con il tatto. In questo modo il momento creativo diventa anche una vera e propria esperienza sensoriale. Per i bambini più piccolini che tendono ancora a mettere le cose in bocca, come la mia Diana, è possibile realizzare dei colori edibili, utilizzando ad esempio una base commestibile di colore neutro, io suggerisco la panna spray o lo yogurt, e poi per creare diverse sfumature si andranno ad aggiungere dei colori naturali come ad esempio la curcuma, il succo di barbabietola, lo zafferano, eccetera. Ovviamente queste ricette valgono anche per i bambini più grandi, così insomma potete realizzare delle tempere a costo zero o quasi, diciamo. Un bel risparmio si ha anche limitandosi a comprare solo i colori primari, quindi nel caso più il nero e il bianco. Quindi nel caso in cui vogliate acquistare le tempere, io consiglio sempre i tre colori primari, quindi rosso, giallo e blu, e il bianco e il nero. E in questo modo i bambini creeranno da sé gli altri colori, andando a sperimentare le diverse combinazioni e le diverse sfumature. Per quanto riguarda gli acquerelli, io di solito tengo in casa la tavolozza, che è molto pratica e poco sporchevole, e volendo si può portare anche in giro, quindi se andiamo in vacanza possiamo portarci dietro anche la nostra tavolozza di acquerelli senza tanti problemi e senza occupare troppo spazio. Ma passiamo ora ai materiali per disegnare. Le tre categorie principali sono le matite colorate, non come la classica lapis per intenderci, i pennarelli e i pastelli a cera. Allora, fermiamoci un attimo su questi tre materiali, anzi soprattutto sui primi due. Riguardo i primi due, infatti, voglio subito fare una premessa che personalmente ritengo molto importante. Il consiglio che mi sento di dare è quello di evitare di proporre i primi due materiali, quindi matite colorate e pennarelli, al di sotto dei 5-6 anni. Ora vi spiego il perché. Le matite e i pennarelli, essendo degli strumenti a punta, hanno la prerogativa di tracciare dei contorni. Pensiamoci bene, i contorni in natura non esistono, sono un'astrazione. E sono quindi legati più che altro alla sfera intellettuale e razionale. Visto che qui parliamo di arte, i miei consigli hanno come fine ultimo lo sviluppo della creatività o comunque dell'espressione di sé attraverso di essa. E con i materiali citati poco fa, invece, l'esperienza artistica sarà rivolta più che altro all'apprendimento e al ragionamento. Nella pedagogia Waldorf, nella pedagogia steineriana, quindi, questo concetto è una vera e propria regola, tra virgolette, se così si può dire, e i materiali a punta vengono presentati solo dai 7 anni, addirittura dai 7 anni in su. Tutt'altra storia invece per le cere, che solitamente hanno una punta arrotondata e quindi un tratto più ampio e morbido. In commercio, tra l'altro, se ne trovano di tanti tipi, tra cui quelle a forma di sassolino, che sono ottime per migliorare l'impugnatura. Io invece, ad esempio, mi sono trovata molto bene con i pastelli a cera acquerellabili della Stabilo. Hanno una gamma di colori molto vividi, il tratto è abbastanza marcato e il fatto che siano acquerellabili li rende molto versatili. Mai, ad esempio, li usa sugli specchi oppure sui vetri, sulle finestre, e questa è un'attività diversa dal solito e divertente. Per pulire il tutto, tra l'altro, mamme, se siete preoccupate, se alla parola disegnare sugli specchi vi si sono rizzati i capelli, non preoccupatevi, perché con questo tipo di pastelli a cera acquerellabili, per pulire tutto basta una passata di spugna. Io ho acquistato, tra l'altro, queste cere della Stabilo su Amazon e costano circa 14 euro, ma durano davvero tanto. Tra invece i materiali indispensabili non possiamo che trovare la colla, elemento poliedrico ed immancabile. Io solitamente tengo la colla stick e quella vinilica, le tengo tutte e due. Ma se volete stupire i vostri bambini, vi consiglio anche quella glitter, che è super attraente. E a proposito di materiali attraenti, in casa nostra, poi io avendo due femmine più che mai, in casa nostra non possono mai mancare i glitter di vari colori e i washi tape, ossia i nastri di carta adesiva colorati e di varie fantasie. Date dei washi tape ai vostri bambini e faranno grandi cose. Dopo avervi parlato dei materiali, vorrei ora soffermarmi sulle attrezzature. Partiamo subito dalle forbici. Io solitamente ne tengo a disposizione circa 2 o 3 paia. In questo modo se io creo con maglia, con maglia o comunque arrivano a casa degli amichetti, ognuno avrà la sua forbice e non dovranno aspettare il turno. Ricordiamoci che per i bambini ritagliare può essere un'attività impegnativa che richiede tempo e soprattutto richiede una certa concentrazione. In questo modo, avendone tante a portata di mano, eviteremo che i bambini lavorino sotto pressione o con la fretta di dover cedere il proprio strumento all'amichetto. Ovviamente per i più piccolini dovrete prendere quelle che, con la punta arrotondata, poi mano a mano che crescono in commercio si trovano forbici di diversi formati e diverse grandezze. Tra gli indispensabili troviamo ovviamente i pennelli. Io di solito mi rifornisco da IKEA. E loro vendono il pacco con circa, se non sbaglio, 6 pennelli di varie misure e dimensioni, e questi mi piacciono proprio per questo, perché il fatto che abbiano spessori diversi dà quindi la possibilità di sperimentare tratti differenti da più largo al più stretto e viceversa. Il rapporto qualità-prezzo secondo me è buono e fanno il loro sporco lavoro, come si suol dire. Io li uso anche durante i miei laboratori e devo dire che hanno una buona riuscita. In alternativa ai pennelli si trovano in commercio anche le spugnettine con il manico oppure i rulli, che sono ottimi per sperimentare tecniche artistiche un po' diverse dal solito. Ecco, questo interminabile elenco di materiali e di strumenti di cui vi ho parlato è solo una base da cui partire per costruire il vostro angolino creativo. Vi ricordo che nella puntata precedente vi ho dato delle dritte su come allestire il vostro angolino creativo in casa, con poco, se volete andare a ascoltarla. Dicevo, questa che vi ho dato è solo una base di strumenti, quelli dei materiali, quelli principali, ma volendo ci si può davvero sbizzarrire, in commercio c'è di tutto e di più. E come dicevo all'inizio di questa puntata, se non si vogliono investire troppi soldi, la natura come al solito ci viene incontro. Con un po' di fantasia si possono creare colori da piante, frutta e verdura, pennelli dai rametti, timbri dalle pigne e così via. Come sempre, anche in questo caso, Pinterest arriva in nostro soccorso fornendoci un'infinità di idee da cui prendere spunto. Vi ricordo un ultimo passaggio importante. Come già vi accennavo nella puntata dell'angolino creativo, è consigliabile non proporre tutti i materiali insieme, ma optare per una sorta di rotazione Montessori. Quindi proporre dei materiali, lasciarli a disposizione per un tot tempo e poi toglierli e proporne di nuovi e fare questo appunto a rotazione. Anche per oggi la puntata finisce qui. Se avete domande o suggerimenti vi ricordo che mi potete contattare sulla mia pagina Instagram ale.lunesu e vi risponderò sicuramente. Intanto vi saluto, alla prossima e ricordate, enjoy the process!